Buonasera, benvenuti, bentornati, 13ª puntata di Podcast Verso, barretta dopo il draft. Andrea Ghezzi, Giovanni Ganci, Lorenzo Contini, questa sera, poi a breve si aggiungerà un altro ospite, una news, una novità per sia per il podcast che per Adol Magazine, ma non vi vogliamo svelare niente, lo aspettiamo e poi ve lo presentiamo. Intanto però chiedo ai miei due compagni iniziali di viaggio come stanno.
Io bene, tranne l'ora tarda resisto.
Ti stai, cioè Gio, riesci sempre a lamentarti,
Vabbè, vi registrate a luna di notte.
Lorenzo, bentornato.
Ciao Andre, grazie, un piacere essere di nuovo qua con voi e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Va bene, allora, come avrete capito, questa sera non c'è il padrone di casa, Gabriele Balzarotti, che era impegnato in cene familiari e quindi non poteva essere a registrare con noi. Francesco Fele, impegnato al lavoro, non credo farà in tempo a raggiungerci, nonostante Gio abbia appena svelato che stiamo registrando in piena nottata. Non è assolutamente vero. Gabriele ci ha lasciato un compito non arduo, perché non è arduo, però insomma bisogna parlare di NFC East questa sera, e non è un caso che proprio stasera rientri il grande Lorenzo Contini. Va bene, però non partiamo dai Washington Redskins, che troveremo più avanti nella nostra scaletta, ma partiamo dai Philadelphia Eagles, campioni del mondo. Gio, io e te ne abbiamo già chiacchierato l'altro giorno. Gabriele Balzarotti, nella sua scaletta, più che farci ragionare sul draft, che ha visto Philadelphia selezionare pochi giocatori, anche se abbastanza interessanti, con la numero 49 Dallas Goedert, tight end da South Dakota State, poi c'è Josh Sweat con la 130 da Florida State, era un giocatore che era si pensava potesse essere scelto anche prima, è arrivato un cornerback da Pittsburgh e poi due offensive tackle nei late round. Al di là, appunto, dicevo, del draft che Philadelphia quest'anno ha sfruttato poco, Gabriele ci voleva far ragionare, e quindi io voglio far ragionare te sulla strategia di Howie Roseman, che è io dico GM per semplificarla, ma è il vicepresidente delle operazioni di football dei Philadelphia Eagles, che sta seguendo quello che è un trend sempre più frequente all'interno della Lega, ovvero scambiare scelte, che sono invece di solito preziosissime, e le squadre cercano sempre di evitare di mettere scelte quando ci sono delle trade, per portarsi a casa giocatori veterani già pronti. Lui con questa strategia è riuscito a trasformare i Philadelphia Eagles da una mezza barzelletta alla squadra campione del mondo nella scorsa stagione, tra l'altro vincendo il Super Bowl con il backup quarterback.
Ma sai, non lo so quanto questa scelta sia lungimirante, cioè può essere utile, Philadelphia ci ha mostrato che è utile per ottenere qualcosa subito, però parliamo sempre dell'ottenere qualcosa subito, così non costruisci nulla, non ti crei una base su cui lavorare. Magari quei due talenti dei sei o sette che puoi scegliere un draft, che poi ti diventano titolari sicuri, ti coprono un ruolo per magari 10 anni, o magari talmente forti che dopo 4-5 anni riesci a piazzare sul mercato e ti viene qualcosa di buono in cambio. E bisogna dire che in questo momento sta avendo ragione lui da questo punto di vista, perché comunque i campioni del mondo sono a Philadelphia e non a Milano, quindi la strategia si dimostra quantomeno vincente, quella di ottenere tutto e subito, partendo anche dal presupposto che Philadelphia guadagnerà anche un quarterback durante la stagione, visto quello che è accaduto dalla 12ª giornata in poi, cioè quindi con una squadra già rodata, con degli innesti di altissimo valore e in più il ritorno di Carson Wentz in cabina di regia. Quindi sì, la scelta può pagare, però ripeto, secondo me è un rischio, perché vuol dire magari aprire un ciclo 2-3 anni, ma poi stanno fermi magari 10, perché devi ricostruire tutta la squadra.
Gio, di NFC West ne abbiamo già parlato, però una squadra che ha seguito questo nuovo mantra e l'ha fatto in modo abbastanza deciso, per esempio, sono i Los Angeles Rams, che quest'estate hanno fatto all-in, non hanno scelto al primo giro, anche perché avevano sperperato scelte negli anni passati per delle trade, però sono andati forti anche sulla free agency, andando a prendersi dei veterani per provare a vincere subito, appunto seguendo un po', secondo me, quello che è stato il modello degli Eagles delle ultime stagioni.
La filosofia è quella, cioè portare a casa dei risultati che dovrebbero riuscire a farti penetrare più nel mercato locale. Voglio dire, per Philadelphia questo non è un problema, perché credo che gli Eagles avessero un seguito anche nelle peggiori stagioni. Invece Los Angeles ha bisogno assolutamente di pubblico, ha bisogno di gente, lo stadio nuovo si avvicina e quindi in quel caso la vedo come scelta tattica, economica, politica, cioè quella di fare una squadra il più vincente possibile per portare a casa qualcosa subito che gli permetta di entrare in maniera più stabile all'interno del mercato di Los Angeles. Perché ricordiamo che la presenza di spettatori allo stadio per i Rams, pur giocando in uno stadio immenso e giocando ancora in uno stadio immenso per qualche anno, non è stata delle migliori, ecco.
Lore, è il momento di farci sentire la tua voce. Ti chiedo velocemente cosa ne pensi del draft degli Eagles, che comunque hanno scelto poco ma hanno scelto bene, e da questo punto di vista col draft hanno guardato più a lungo periodo. E poi ti faccio la stessa domanda che ho girato a Joe l'altro giorno quando eravamo a Scusate il Disturbo, ovvero pensi che ci saranno delle difficoltà per Wentz nel riprendersi il posto da titolare, o come ha detto Joe qualche giorno fa, è casa sua, l'anno scorso ha giocato 12 partite, insomma, quindi quando tornerà tutto funzionerà come è sempre funzionato?
Allora, Andre, partendo dal draft degli Eagles, che abbiamo scelto bene, in realtà non lo so, nel senso che non mi ha fatto impazzire i 5 giocatori portati a casa da Philadelphia, in quel di Philadelphia. Perché appunto, a parte Goedert, sì, Sweat, come dicevi tu, è un giocatore che potenzialmente può anche diventare una stella, ma era un giocatore molto polarizzante prima del draft, e quindi sì, al quarto giro ci può stare, ma è tutto da verificare poi il suo reale impatto, anche per il fisico un po' particolare che ha, la storia di infortuni, eccetera, eccetera. Poi vabbè, c'è da dire che loro sono i campioni, quindi sono anche meno a rischio per quanto riguarda dei possibili basta, nel senso che comunque il credito è molto, molto ampio, e come ricordavi tu, ormai loro sono iper aggressivi proprio a livello di free agency, di trade, quindi probabilmente anche se al draft non hanno pescato magari benissimo, sapranno compensare in altri modi. Anche per dire la scelta di Mailata all'ultimo, che è un giocatore di...
Ma attenzione, insomma, il vero steal del draft Mailata con la 233.
Basteremo a vedere.
In maniera assoluta. La sua prima dichiarazione è stata: non so di che sport state parlando.
Esatto.
Cioè, no, direi poi che non è male come presentazione.
Non so, io ce l'avrei visto bene magari come un tight endone grosso, questi lo faranno giocare in linea d'attacco, vediamo, o poi magari si rivelerà un fenomeno assoluto, non lo so. Comunque ripeto, hanno vinto, hanno ragione su tutto, almeno fino a quest'anno, e vedremo. Per quello che riguarda Wentz, ma io penso che se non avrà, diciamo, complicazioni di tipo fisico con il recupero dall'infortunio, non penso che ci possano essere assolutamente problemi. L'anno scorso ha dimostrato di essere un quarterback fortissimo, impressionante a tratti, e quindi forse ha fatto il suo. Ti ricordo, Andrea, che io e te eravamo fra i pochi a credere in Force quando si infortunò Wentz alla fine.
No, ma io vorrei dire che io e te, quando io e te crediamo in qualcosa, se lo crediamo tutti e due, quasi sempre si avvera. Quindi, insomma, tanta competenza, tanta esperienza.
Vabbè, anche tanto culo, diciamo, nel senso che se magari a volte uno si fa un'idea in testa e poi sia vero. Comunque no, Foles sicuramente è stato eccezionale perché ha portato i suoi alla vittoria, ma credo che il suo ruolo sia esattamente questo, cioè in mancanza di Wentz sale in cattedra lui, ma se c'è Wentz e se Wentz sta bene non c'è nessun tipo di problema. Anche il fatto che sia voluto rimanere a Philadelphia significa che a lui va benissimo così, è consapevole del suo ruolo, ha visto che nelle esperienze lontano da Philadelphia per un motivo o per l'altro non è andata benissimo, mettiamola così.
È eufemistica,
motivo grosso,
cosa,
probabilmente si chiama Jeff Fisher, ma al di là di quello, insomma, probabilmente lui si è ritagliato un po' questo tipo di ruolo, ecco, è contento lì, è un eroe lì e probabilmente
sì,
poi...
Allora, sono d'accordo sul discorso eroe rimane, però secondo me se è ancora a Philadelphia è solo ed esclusivamente perché gli Eagles non sanno quali sono le reali condizioni di Carson Wentz, secondo me è quello il discorso. Quindi, non sapendo come sta il loro teorico QB titolare, se possa rientrare dal primo minuto della prima giornata o magari deve aspettarne due o tre, non lo so, per essere al 100%, ho detto, chiediamoci questo, non facciamo stupidate. Sono convinto che quello sia l'unico motivo, il mio pensiero ovviamente.
Proprio in chiusura di Philadelphia Eagles ci ha raggiunto Federico Montalenti, che forse... Ciao Federico, che forse qualcuno di voi si ricorderà alla sera in cui abbiamo simulato il draft, l'ultimo draft, e che ha avuto la fortuna, oltre a essere entrato nella redazione di Adol Magazine, quindi aver avuto la fortuna di essere accettato all'interno della redazione di Adol Magazine, sto scherzando ovviamente, ha avuto il privilegio di lavorare con alcuni dei giocatori che poi sono stati scelti al draft, e insomma questa sera ci ha raggiunto per la prima volta nel nostro podcast, siamo contentissimi di averti insieme a noi. Ciao Federico.
Grazie per l'invito, ciao.
Senti, visto che sei entrato giusto quando stavamo chiudendo il tema Eagles, ti voglio chiedere, Joe parlava di condizioni fisiche di Carson Wentz, tu sei uno che lavora sul fisico dei giocatori, da un infortunio come quello di Wentz come ci si riprende, quanto tempo ci vuole e se secondo te sarà già pronto dalla week 1 insomma, a farci vedere quello che ci ha fatto vedere per le 12 partite dell'anno scorso in cui è stato in campo?
Ma secondo me, allora, se non sbaglio, lui un infortunio così nel college ce l'ha già avuto e ha saltato una stagione completa con North Dakota, e quindi è abbastanza, tra virgolette, abituato a ritornare, visto il fisico che anche ha. Io sinceramente spero per lui, ma dubito che sia pronto per la prima settimana, anche perché secondo me con Foles in quelle condizioni può benissimo cominciare lui e poi passare il testimone magari dalla quarta settimana in base alle condizioni.
E quindi qua tornerebbe il discorso di Joe, appunto, teniamoci Foles, così iniziamo la stagione bene, poi quando solo nel momento in cui Wentz è recuperato al 100% lo mettiamo in campo. Va bene, seconda squadra che andiamo ad analizzare della NFC East sono i New York Giants, e Giants che hanno scelto tanto e bene, hanno preso Barkley, poi Hernandez, Lorenzo Carter... Hanno pescato anche Kyle Lauletta alla 108 da Richmond, quarterback da Richmond, che potrebbe essere il futuro. Partiamo da Lorenzo. So, che voto dai a questo draft? Perché insomma, i media americani sono stati abbastanza entusiasti e hanno giudicato quello dei Giants uno dei migliori draft in assoluto. Io sono dell'idea che con la 2 non avrebbero dovuto scegliere un running back, ma bersì il futuro della franchigia, ovvero un quarterback, visto la disponibilità e il talento che rappresenta il primo giro quest'anno. Tu, Lore, come la vedi?
Allora, io sono sostanzialmente d'accordo con i media americani, nel senso che anche a me è piaciuto il draft dei Giants, pur non essendo, come sapete bene, un super fan di Barkley, però... Sicuramente c'è una strategia ben precisa e quindi sicuramente potenziare al massimo il gioco di corse, che non era assolutamente un punto un punto di forza dei Giants, e quindi prendi, ok, Barkley, che per il 99% della gente era il running back migliore del draft, e subito dopo prendi una bella guardia che dovrebbe favorire...
Scusami Lorenzo, se ti interrompo, poi parleremo del vero running back più forte di questo draft.
Assolutamente. Ecco, e quindi Hernandez, ottima guardia, ottima sia sulle corse che sulla pass protection, quindi diciamo la strategia è ben definita e direi ben realizzata, perché appunto Hernandez è stato preso al secondo giro, ma molti lo inserivano addirittura nel primo, quindi sicuramente una pick di valore. Lorenzone Carter è un mio pupillo, anche se bisognerà verificare poi la sua produttività, che non è sempre stata eccezionale nonostante mezzi fisici atletici impressionanti, ma anche qua al terzo giro è veramente una buona scelta. Lauletta è un quarterback che mi piace molto, e sicuramente non lo so se hanno fatto bene o meno a rinunciare a prendere un quarterback con la prima scelta. Sicuramente, molto probabilmente Lauletta è il giocatore migliore nei giri intermedi che potessero prendere per ricoprire il ruolo, e quindi io mi sento di sposare questo tipo di decisione. Mi piace anche McIntosh al quinto giro, che è un giocatore di Miami, probabilmente uscito un anno troppo presto dal college, non gli avrebbe fatto male defensive rimanere tackle, anche la...
ricordiamo.
Esatto. Però è un bel defensive lineman che nelle rotazioni può sicuramente dire la sua. Sono stati anche un po' sfigati i Giants, perché hanno preso Beal al supplemental draft, ma si è già rotto
bravo,
per tutta la stagione.
Notizia importante, perché abbiamo parlato,
mi abbiamo fatto una puntata tutta sul supplemental draft.
Esatto, Gio, bravissimo. Ne abbiamo parlato, scusate il disturbo, quindi sì,
esatto,
di 15 giorni fa. E ricordiamo che supplemental draft vuol dire che investi oggi una scelta di domani per giocatori problematici. E io l'ho definita così la cosa. Sì, hai fatto bene Lorenzo a ricordare che questo giocatore si è già infortunato, probabilmente per lui stagione finita.
Eh sì, tra l'altro hanno investito anche un terzo giro, quindi per essere supplemental draft, insomma, un investimento abbastanza importante. Però ripeto, a me il loro draft è piaciuto parecchio, e quindi sono d'accordo con le valutazioni generali, diciamo.
Federico, tu, se non sbaglio, Shaquan Barkley l'hai visto da mezzo metro. Che impressione ti ha fatto? Perché cerca di convincermi.
No, beh, non sono convinto. Lui non ce l'ho avuto con tre ragazzi. Avevo Griffin e degli altri ragazzi di Oklahoma anche.
Ah, no, perché mi ricordavo un video che mi avevi fatto vedere di Barkley, e quindi mi ero convinto che tu...
No, su Barkley avevo fatto una pseudo cospirazione su quello che è stato il cronometro durante le 40 yard durante il combine, che sembra l'abbiano fatto partire tardi quel cronometro, però quello è... Sono poi dettagli su come, perché su come è stata vista poi dalla televisione, su quanti hanno preso poi quel cronometro.
Mi ha sempre detto che è un pompato, Ivan.
Sì.
No, io vorrei ricordare che uno delle notizie principali dei giorni pre-camp, perché adesso sono iniziati i vari training camp delle squadre, 22 se non sbaglio, sono già iniziati, è stato la dimensione delle cosce di Shaquan Barkley. E le magliette che ha fatto vendere fino a questo momento ai New York Giants. Non lo so, per me rimane un giocatore molto forte, molto talentuoso, sicuramente meritava il primo giro, però nella situazione dei Giants io forse sarei andato su un QB. Chiedo anche a te cosa ne pensi.
Ma a me sinceramente non dispiace la scelta che hanno fatto, anche perché con Manning ne avranno ancora per un paio d'anni, purtroppo, per fortuna, quindi secondo me la scelta era quella di migliorare le corse a tutto tondo, e l'hanno fatta, anche perché col tight end ci hanno preso l'anno scorso, i wide receiver l'hanno chiuso tutto il reparto, e quindi mancava solo più quello.
Joe, ti chiedo a te invece, chiedo di fare una previsione della stagione dei Giants. Siamo ancora a fine luglio, quindi è prestissimo, non manca però neanche così tanto all'inizio della stagione. non lo so, dopo il draft che hanno fatto, con la speranza da parte dei tifosi newyorkesi di avere un Eli Manning all'altezza, secondo te questa è una squadra che quest'anno può tornare a far bene?
Ma credo di sì, quantomeno meglio dell'anno scorso. Io ripeto, secondo me il draft dei Giants è stato buono da un punto di vista politico, perché poi sul giocatore possiamo aprire un dibattito, tu l'hai appena fatto su Barkley o su Hernandez di turno, su Lorenzo Carter, Lauretta, eccetera eccetera, però secondo me filosoficamente hanno fatto la cosa corretta, nel senso che hanno detto al loro quarterback: guarda, noi abbiamo ancora fiducia in te, prima cosa, e quindi cerca ancora, come diceva prima Federico, di portare a casa qualcosa. 2 anni, anch'io sono convinto, 2 anni. Per far questo non ti prendiamo nessuno alle spalle che ti può fare ombra, e quindi un QB preso alla 100 e rotti da una conference semi sconosciuta, Tino lì buono, vediamo com'è, come non è.
Ti prendiamo il running back, è un super giocatore, eh?
Cioè, sì, però viene dalla Coast Colonial Athletic Association, cioè ragazzi, cioè voglio dire, se ci va la mia università lì ne vince 4, ecco, e parte le battute. È una scelta intelligente, non c'è pressione, se tu il quarterback, punto. Ti hanno preso il running back che l'anno scorso mancava incredibilmente alla squadra, e soprattutto con le notizie delle ultime ore, ma era nell'aria, il rinnovo di contratto per Odell Beckham, e quindi un altro giocatore che affronta la stagione mentalmente libero, senza nessun tipo di retropensiero, e quindi mettere la squadra nelle migliori condizioni ambientali per rendere al massimo. Poi magari Saquon Barkley si rivelerà quel giocatore di poco conto come tu credi, o invece sarà un fenomeno, lo vedremo sul campo. Però secondo me la loro scelta di filosofia è stata perfetta, sia di draft, quindi con i giocatori presi, sia post draft, su come hanno gestito i giocatori presi e quelli che hanno all'interno della squadra. Quindi secondo me questo deve portargli soddisfazioni l'anno prossimo. Il problema è che sono all'interno di una division in cui tendenzialmente un posto playoff è occupato, diciamo, e quindi devono lottare per una wild card. Lottare per una wild card nell'NFL di oggi vuol dire quanti? Vincerne almeno 9? Diciamo, sì. Minimo 9, ecco, quello la vedo dura, ecco, per un posto di playoff. Però insomma, dopo una stagione disastrosa come quella dell'anno scorso, già vincerne, che ne so, 6-7, magari addirittura un 8-8 vorrebbe dire tanto.
Allora, prima di siamo arrivati a metà della presentazione della NFC East, voglio dire prima una cosa ancora su New York, poi diamo 2 news di giornata, perché tu hai parlato del contratto di Beckham, non è l'unico che ha firmato, non è l'unico che ha firmato un prolungamento o un adeguamento. Il problema secondo me tu hai detto che mi hai messo in bocca delle parole che io non ho mai detto. Barkley è un grandissimo
mi prendono a uova
in faccia quando passo per strada. No, secondo me il problema è che Barkley ha dimostrato di avere dei limiti già al college, e non è detto che il giocatore che abbiamo ammirato comunque a livello universitario sia trasferibile anche a livello NFL. E poi c'è un problema di linea offensiva per i Giants abbastanza importante. Io non penso e non credo che Hernandez sarà la soluzione a tutti i problemi, e quindi la vedo dura per Barkley far bene fin da subito. Se vuoi, lo stesso discorso l'anno scorso l'abbiamo fatto per McCaffrey, che però durante la stagione ha saputo adeguarsi alla velocità e alla necessità di saper leggere in una determinata maniera le difese che si trovava ad affrontare. È partito male, ma ha chiuso molto bene. Io credo che Barkley dovrà attraversare un processo simile. Non me lo vedo come uno Zeke che entra e dalla prima week domina il palcoscenico. Però vabbè, questo è un'opinione personale. Dicevo delle news. Tu hai detto giustamente che Beckham ha rinnovato, è arrivato anche l'adeguamento per Julio Jones, che ci deve ringraziare.
Per chi, scusa? Per chi?
Per Julio Jones,
il bonifico, voglio. Anche senza io. Di noi era ancora lì che girava intorno con la macchina al training camp dei Falcons sperando di trovare qualcuno che gli firmava un contratto.
E poi, visto che siamo gentili, a lui non la chiediamo la percentuale, perché il contratto non sarà certo quello di Julio, ma Tre Boston ha firmato per gli Arizona Cardinals. Arizona Cardinals, beh, che in estate avevano perso Mathieu, safety, e hanno preso Boston, safety, che l'anno scorso giocava ai Chargers e ha disputato una bella stagione. Tutto giusto, Gio?
Sì, sì, tutto giusto. Allora, su Tre Boston eravamo sicuri che prima o poi una squadra la trovava. Su Giulio qualche dubbio in più ce l'avevamo, perché Giulio è Giulio, però insomma... Mm. Non era facile arrivare a quell'adeguamento, ecco, e quindi alla fine siamo stati facili profeti. Dai.
Ieri sera ero al Mind the Gap e un amico mi ha chiesto: ma secondo te come finisce la storia di Jones? E io gli ho risposto: ma dove vuoi che vada? Cioè, era impensabile che i Falcons iniziassero la stagione con il problema Julio Jones. Ripeto, in una stagione così importante per loro, gli amici di USA Today li hanno pronosticati non solo al Super Bowl, ma vincitori dello stesso. E dopo aver annunciato i prolungamenti dell'head coach e del general manager, non potevano veramente non allungare, non sistemare il contratto con Jones, che ricordiamoci non era a scadenza, ma voleva in pratica il doppio dei soldi che stava pigliando. Vabbè, poi magari non ci aspettavamo arrivasse subito, sostanzialmente un giorno dopo la nostra registrazione di scusate il disturbo, però mi avrebbe fatto ancora, già mi aveva fatto strano che si fosse arrivati a questo punto della stagione. Non credo che fosse nell'interesse dei Falcons prolungare ulteriormente la battaglia. Va bene, finite le breaking news, torniamo con la presentazione della NFC East.
Solo una cosa, sì. Mi permetti, Andrea. Sì, extra draft o come si dice, ragionamenti. Il presidente dei New York Giants ha pubblicamente dichiarato che rispetterà qualsiasi scelta faranno i suoi giocatori durante l'esecuzione dell'inno e non saranno puniti nel caso si vogliono inginocchiare o fare qualcosa di diverso, e quindi questo è un segnale molto importante, perché viene comunque da un owner, e quindi insomma voglio dire, ve lo farò notare, perché poi dopo quando parleremo dei Redskins potremo dire qualcosa anche sulle dichiarazioni del presidente di Dallas.
Una cosa che mi sono dimenticato è di dire che l'altra sponda di New York, sull'altra sponda dell'Hudson, sponda Jets, sono impazziti. Abbiamo parlato di loro la penultima puntata, se non sbaglio, di Podcast verso il Draft, e ci chiedevamo se Terry Bridgewater piuttosto che Darnold, che tra l'altro non ha ancora firmato un contratto, piuttosto
no,
che
ancora, non è sceso neanche in campo ancora.
Ovviamente. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, non ci ripetiamo, io e te hanno messo, insomma, vabbè, noi si stava parlando chi poteva essere il quarterback numero uno, quando eventualmente Darnold sarebbe stato rischiato, che ruolo avrebbe avuto Terry Bridgewater. Beh, sul ruolo di Teddy Bridgewater oggi sono arrivate delle novità, perché nonostante non sia ancora arrivata la firma di Darnold, sembra che i Jets l'abbiano messo sul mercato. Ecco, un flash da tutti e tre su questo, su questa scelta un po' particolare, direi, di New York, che appunto sembrava voler puntare o comunque avere in Bridgewater un'assicurazione per quelle che potevano essere le eventualità della stagione. Invece non è appena iniziato il training camp e già si parla di una nuova squadra per Teddy B. Partiamo da Lorenzo, poi insomma fate un po' quello che volete.
Vabbè, ma dopo che hanno tenuto non so per quanto tempo Hackenberg, cioè ci stupiamo ancora delle mosse relative al quarterback dei Jets? No, non lo so, a me dispiace molto, perché Bridgewater purtroppo ha avuto questo incidente gravissimo che gli, per forza di cose, gli inficerà il resto della carriera. Gli auguro di potersi riprendere al massimo, ma ne dubito a questo punto, e quindi... Però secondo me a lui non va neanche così male se riesce a svincolarsi da New York e trovare una nuova dimora.
Federico?
Sì, abbastanza d'accordo, nel senso che le scelte sui quarterback dei Jets ultimamente non è che siano al massimo, quindi evidentemente si fidano di McCown, non lo so, però... Su Darnold non l'ho capito.
Cioè, si fidano di McCown nella stessa, cioè fidarsi e McCown nella stessa frase, però è pericoloso. Prenditi la responsabilità di quello che hai detto.
Certo, ma evidentemente quello, l'infortunio a Bridgewater è qualcosa di molto importante, forse più per il giocatore che per la franchigia, quindi evidentemente neanche gli altri si vogliono prendere troppa responsabilità. Su Darnold non ho idea di come, sinceramente non ho letto molto a riguardo e quindi non ho idea di come stia andando. Mi chiedo come mai non abbia ancora firmato, ecco.
Gio, tra l'altro leggevo, se noi parlavamo l'altra sera io e te, leggevo che quest'anno 202 dei 256 giocatori, adesso magari sto sbagliando leggermente i numeri, ma una roba del genere, hanno firmato praticamente subito il contratto. Erano rimasti però fuori tanti giocatori del primo giro. Sono arrivate le firme di Mayfield, sono arrivate è arrivata la firma di Josh Allen. Secondo te questa situazione di Darnold quanto durerà ancora? Perché è probabilmente il miglior quarterback che hanno.
Non può durare tanto. Cioè, voglio dire, paradossalmente il coltello dalla parte del manico c'era il giocatore, anche se è un rookie. Perché la situazione di quarterback di Jets è tale che fate sto contratto a sto ragazzo che ha bisogno di allenarsi con la squadra. Perché se c'è una persona che ha bisogno di allenarsi con il resto del team a quel livello è proprio il QB rookie, quindi da quel punto di vista lì il coltello, ripeto, secondo me è proprio dalla parte del manico del giocatore, che tramite il suo agente sta trattando sul massimo che gli può essere concesso, che lo siamo intorno a 30 di milioni,
credo che
esatto.
Sono sui soldi garantiti,
sì, perché alla fine i soldi del contratto sono praticamente stabiliti dall'accordo tra NFL e associazioni di giocatori. La vera variabile è quanto ti do di garantito, quindi quanto prendi in caso di infortunio, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ripeto, secondo me il coltello dalla parte del manico ce l'ha lui, soprattutto adesso che sono uscite queste voci della volontà di vendita di Bridgewater, quindi Darno secondo me è ancora più potente da quel punto di vista lì. E poi mai mi permetterei di dire in una trasmissione che può essere riascoltata nel corso degli anni quello che ha detto Federico su Metcalf. Mi spiace, io mi dissocio, sappiate.
Sì, anche io dico tante cagate, però cioè, prendersi una responsabilità come quella di Federico alla prima uscita nel nostro podcast ci vuole coraggio, e da un certo punto di vista c'è tanta stima da parte mia. Va bene,
no, ve lo so aggiungere che mi ricorda molto, mi ricorda molto la situazione di Bosa due anni fa con i Chargers, che poi Bosa ha fatto poi l'escluso per le prime 4 settimane perché non riuscivano a firmare il contratto.
Vero.
E gli altri hanno perso una pedina importante per la corsa ai playoff. Io non vorrei che poi si verificasse qualcosa di similare.
Ma guarda, io ti rispondo così e poi chiudiamo l'argomento. Secondo me il fatto che abbiano messo sul mercato Bridgewater dovrebbe essere un segnale per il quale stanno andando a firmare con Darnold, hanno trovato l'accordo, magari domani mattina ci svegliamo con appunto Darnold che finalmente ha firmato. Però tutto può succedere, i Jets sono una squadra particolare, lo sapete, lo sappiamo. E quindi in questo caso mi viene sempre da dire, staremo a vedere. Lorenzo, è arrivato il tuo momento, perché parliamo dei Washington Redskins. Non voglio neanche sapere cosa ne pensi di Daron Payne, scelto alla 13, e di Darius Geis alla 59, giocatore che tu avresti addirittura scelto al primo giro, cioè avresti invertito le scelte. Avresti preso Geis alla 13 e Payne eventualmente alla 59, fosse stato ancora disponibile. Voglio sapere anche cosa pensi di questi due giocatori che sono i più importanti scelti, ma la domanda che ti voglio fare è: di tutti gli altri, da chi ci dobbiamo aspettare qualcosa di speciale?
Allora, sicuramente. Probabilmente, per come sta anche andando un po' diciamo, i vari camp, eccetera, la rivelazione sarà quello che Gruden ha chiamato il Silent Assassin, che adesso chiedo secondo te chi è, delle scelte dei Washington Redskins.
Il Silent Assassin.
Silent Assassin.
Non ne ho la più pallida idea. Leggo dei nomi che disconosco.
No, allora, Mr. Irrelevant, Trey Quinn, wide receiver.
Allora, ho evidenziato tre nomi sulle scelte dei Washington Redskins: Daron Payne, Darius Geis e Trey Quinn.
Sì, diciamo lui, appunto, Mr. Irrelevant, ricevitore da SMU, è il giocatore che più sta, diciamo, convincendo in questa off-season. Gruden pare che abbia pestato i piedi, già l'avrebbe voluto scegliere intorno al quinto giro, ma alla fine si è dovuto accontentare dell'ultima possibile,
che non è proprio la stessa cosa, per il morale del giocatore.
Esatto.
Il quinto giro è l'ultima scelta disponibile, però vabbè.
Ah, però lui è sembrato bello, bello incazzoso e diciamo con la grinta giusta per insomma per dimostrare di essere molto più che irrelevant. No, lui ha sicuramente la possibilità di giocarsi un posto nel roster e credo anche di fare abbastanza bene, anche perché Crowder lo slot receiver titolare nel contract year, quindi questo potrebbe essere, qualora non si decida di prolungare il contratto, diciamo Quinn potrebbe essere il futuro in quel ruolo. E l'anno scorso a SMU ha ricevuto il pallone 114 volte, record NCAA, quindi insomma è uno che ci sa fare, poi cioè, non è velocissimo.
Mi stai dicendo delle cose che, nonostante io il giocatore lo conoscessi, cioè, quante ne ha fatte di ricezioni?
114.
Mamma mia, questa me l'ero persa, sarebbe finita sicuramente in crunching numbers, invece non mi ricordo di aver mai detto una cosa del genere su Trey Quinn. Però ecco, si parlava Lore prima del draft, del fatto che ci fosse poco talento nel ruolo, e poi Trey Quinn è stato scelto all'ultima chiamata possibile e ha fatto il record in serie di ricezioni. Vabbè, ok, questi sono un po' i paradossi del draft.
Sì, rimane ancora qualche dubbio, perché se Dodson non si sveglia, è stato
Dodson
preso
Richardson.
Ma io mi auguro, io credo nel buon Josh, però per ora diciamo che è stato
il college devastante. Ma veramente
sì, io era devastante. Il primo anno purtroppo ha giocato due snap e poi è stato fermo tutto l'anno. L'anno scorso alti e bassi, quindi speriamo bene. E no, comunque lui, Quinn, che è il primo nome che mi viene in mente. Anche noi a Supplemental Draft abbiamo speso una pick per il cornerback Adonis Alexander di Virginia Tech, che era un nome abbastanza quotato. Si pensava che si potesse dichiarare anche per il draft, poi ha fatto un po' di casini ed è dovuto, insomma, non si è potuto poi rendere elegibile per la stagione da senior a Virginia Tech, quindi insomma è stato scelto supplemento al draft un sesto giro, quindi direi un investimento non particolarmente oneroso.
Sì, anche un giocatore... perché si pensa, allora voglio che tu me lo confermi o mi smentisca, che sia un giocatore che può essere pronto in un paio d'anni, quindi ci sta, hai sostanzialmente investito una sesta scelta dell'anno prossimo, quindi poca roba, per un giocatore che magari non sarà utile subito, ma potrebbe essere utile nel prossimo futuro.
Sì, assolutamente sì. Poi è un giocatore che conosce molto bene il nostro coach dei defensive back, che è Torian Gray, che appunto 3 anni fa, al suo anno da freshman, lo ha allenato a Virginia Tech. Tra l'altro lui lo faceva giocare free safety, e quindi questo è sicuramente un vantaggio, il fatto che si possa disimpegnare volendo anche non solo da cornerback, anche perché il ragazzo è bello fisicato, 6'2", 207, non è veloce, questo purtroppo, altrimenti sarebbe stato scelto, penso, in giri ben più alti, però è sicuramente una scelta che ha un senso e ha una sua storia, appunto per questo legame con Torian Gray, eccetera, eccetera. Quindi, e ripeto, sesto giro è più che diciamo comprensibile.
Faccio un'ultima domanda. Voglio sapere, voglio che spieghi ai nostri ascoltatori perché Darius Guice restituirà un gioco di corsa ai Washington Redskins e tu lo consideravi il miglior running back disponibile al draft.
Allora, prima parte della domanda è perché un gioco di corsa i Redskins non ce l'hanno, penso da un paio di dalla stagione da rookie di Alfred Morris, direi, quindi è passato qualche... No, a parte gli scherzi, che dire, Guice, come ho già più volte detto, a me piace tantissimo perché è un giocatore che non riesce a tirare giù. È vero, la NFL è diversa, ci sono dei fisici diversi rispetto al college, però lui ha proprio uno stile che mi piace molto. E poi è veloce anche nei tagli laterali, insomma si vede che ha talento, cioè non c'è niente da fare, non è stato visto tanto in ricezione, ma da quello che trapela appunto dal training camp lo sa ricevere il pallone, insomma non è uno che ha due ferri da stiro al posto delle mani, e è un ragazzo che ha tanta, diciamo, una storia personale particolare, non è l'unico nell'NFL, però sicuramente ha tanta voglia di emergere, di lasciarsi alle spalle un passato problematico. Tra l'altro è diventato subito un, come si dice, un fan favorite, perché continua a fare robe strane, tipo che invita, va al cinema, paga il biglietto a tutti, a quelli che sono presenti, fa parecchia beneficenza già adesso. Insomma, è un personaggio anche per ora molto positivo al di fuori del campo, che sembrava essere una, diciamo, una, un punto interrogativo prima, appunto, in sede di draft, e forse il motivo per il quale è sceso fino alla scelta numero 59. Quindi io sono molto contento, molto fiducioso, e penso possa fare molto bene e completarsi molto bene con Chris Thompson, che è emerso molto nella scorsa stagione. E quindi, ripeto, sono fiducioso, spero di non essere smentito dai fatti.
Joe, intanto sono che qua. Sento rumori strani apparire, comparire, a te chiedo una cosa più riferita all'NFL e meno al draft, cioè NFL inteso come giocatori che già erano all'interno della Lega. Se n'è andato Cousin, è arrivato Alex Smith, come la vedi?
Ma io devo confessare un peccato di gioventù, è giusto che la gente lo sappia, che mi possa prendere in giro perché me lo merito. Nel novembre 2010 io ero a quello che all'epoca era il Candlestick Park, in una partita dei 49ers contro i Jets, vado a memoria, ed ero uno che tra il pubblico nel terzo quarto urlava il nome Smith, non certo per supportare l'Alex, che in quel momento era quarterback, ma per far sì che entrasse in campo Achilles Smith. Achilles Smith credo che adesso venda hamburger in qualche fast food degli Stati Uniti, mentre invece Alex Smith sarà il quarto titolare dei Redskins l'anno prossimo, con una carriera sulle spalle NFL di un certo rilievo. Quindi non posso che scusarmi con lui, se qualcuno lo conosce glielo dica, perché mi pare corretto.
E credi che con lui faranno un salto di qualità, considerato anche il passato del giocatore che è proprio sempre mancato nei momenti importanti della sua carriera?
Secondo me, allora sono onesto, non lo so, perché io non vedo questa grande differenza nel contesto dei Redskins tra un Cousin e uno Smith, nel senso che tranne mi ha chiesto il mio parere, ripeto per responsabilità, cioè voglio dire, io posso dire, io gli ho urlato contro, ho il diritto di dire quello che penso. È vero, un running back in più, come ricordava prima Lorenzo, e tutto il cuzzaro che c'è intorno, però ecco, non lo so, credo che Smith possa portare quantomeno un po' di tranquillità, la tranquillità del quarterback d'esperienza, che non ha più nulla da dimostrare ormai, avete detto prima voi, cioè ormai questo le ha girate tutte, quindi non ha più nulla da dimostrare, e questo può aiutare a tenere tutto un po' più sotto controllo, meno ansia, più tranquillità nell'addo, negli allenamenti, insomma, ecco, questo credo che possa essere quel qualcosina in più che può portare Smith. Per il resto non lo vedo questo giocatore che può svoltare le sorti della squadra. Poi dopo bisogna dire anche che il calendario delle skins quest'anno non è dei migliori, adesso per quello che mi sono preparato, visto che mi avete avvisato 5 minuti prima di essere in questo podcast.
Che fame, non è vero.
Hanno anche una serie di 4 partite fuori casa su 5 a cavallo del Thanksgiving. Ecco, se vogliamo ci prendiamo un appunto, Lorenzo, facciamo un bilancio della stagione quando siamo a metà di quelle trasferte, ecco. Ripeto, dico lo stesso discorso che ho detto per i Giants, in una division con un primo posto sulla carta, appaltato, e c'è solo la wild card. Questi Redskins riusciranno a raggiungere 9 vittorie, ma diciamo che non è semplice, ecco, anche se, ripeto, qualcosina in più rispetto all'anno scorso dovrebbero far vedere.
Posso dire una roba, Andre, velocissima?
La tua squadra, poi guarda, no, quanto vuoi.
No, per quello che diceva Joe, io aggiungerei solamente che quello che può portare in più Smith è, diciamo, una leadership, per quanto silenziosa, in stile con il personaggio, perché non è sicuramente uno dei più roboanti, diciamo, all'interno della Lega. Però quello che mancava, che è mancato tanto a Cousins, è proprio la leadership. Cioè, Ball ha detto lui stesso, adesso anche che è andato a Minnesota, lui si sentiva sempre in bilico per questioni
così. Esatto, sì, tutti, sì, il discorso.
E quindi non si è mai voluto assumere, né probabilmente si è mai, diciamo, sentito a suo agio nel ruolo, appunto, del trascinatore, del leader, che per forza di cose il quarterback in qualche modo deve essere. E invece Smith, come diceva Joe, porta serenità, sereno lui, e potrà trasmettere questa serenità ai compagni. Poi è chiaro che con la serenità non vinci le partite, ma ti può aiutare. E per quello che riguarda, diciamo, il fatto che Philadelphia abbia già un posto ai playoff, cioè sulla carta, giustamente, è chiaro, sono i vincitori del Super Bowl, partono favoriti, però c'è anche da dire che storicamente, almeno nella storia recente, la NFC East è la division più, diciamo, altalenante al vertice che ci sia, perché non da praticamente dai 4 anni, nei primi anni del 2000, che sono stati dominati dagli Eagles, mai una squadra è poi riuscita a vincerla per 2 anni di fila. Quindi c'è veramente tanta alternanza al vertice. È chiaro, ripeto, hanno vinto il Super Bowl, sono i favoriti, ma direi che nessuna delle altre tre parte, diciamo, spacciata, ecco. Secondo me possono esserci sorprese abbastanza eclatanti.
Io quello che penso, chiedo anche un'opinione a Federico, a cui poi chiederò di difesa, perché football si gioca in attacco e in difesa, e per ora di difesa dei Redskins non l'abbiamo ancora parlato. Io quello che penso possa portare Alex Smith in più è il suo essere un grandissimo quarterback da regular season, e quindi per assurdo mi aspetto, ed è per quello il dubbio che avevo quando Joe diceva che tra Cousins e Smith tutto sommato non c'è tutta questa differenza, secondo me Smith, fino a che si giocano le 16 partite, le 16 settimane, anzi 17 di regular season, va incluso, ovviamente, è un giocatore, è un quarterback, un elite quarterback, sotto Aaron Rodgers, sotto Tom Brady, sotto tutto quello che volete, però io vi vorrei ricordare che l'anno scorso, le prime 5-6 partite, si parlava di Alex Smith come MVP della stagione. Poi il problema è se Washington, ma io credo che a questo punto Lorenzo Contini già stapperebbe bottiglie di champagne, se Washington arrivasse ai playoff, perché poi Smith è risaputo che anche con vantaggi di 28 punti è capace di combinare qualsiasi tipo di cosa e quasi mai a vantaggio del suo team. Volevo sapere cosa ne pensava Federico, e ti chiedo già, ti faccio anche già la domanda sulla difesa. L'anno scorso è arrivato Jonathan Allen, quest'anno è arrivato Daron Payne, due giocatori, due linemen di difesa interni, entrambi d'Alabama, hanno sistemato uno dei loro punti critici, secondo te, con la scelta di Payne accoppiato a Jonathan Allen?
Bring the pain.
Ma allora, prima di tutto, sono abbastanza d'accordo sul fatto della pressione in generale che avrà la squadra, che secondo me, rispetto alle luci che ci saranno sui Giants e sui Cowboys, secondo me saranno un po' la mina vagante della division, e possono vincerle, come anche perderne parecchie di partite, non voglio dire un'ovvietà, però nel senso, per come sono impostati, secondo me possono giocare più tranquilli, perché Smith gli dà questa tranquillità che dicevate anche voi, e allo stesso tempo cambiano un po' magari il loro gioco offensivo rispetto a quello che era gli anni scorsi, e anche magari dare anche un po' più di visibilità a Reed, che anche l'anno scorso, per quanto abbia fatto bene, comunque era quasi sempre solo nelle ricezioni. Quindi magari con Smith e col suo gioco, che è abituato a Kelsey in Kansas City, secondo me gli può dare
Fede è quasi sempre rotto Reed, purtroppo.
No, lo so, però è comunque il ricevitore numero uno per l'attacco, a mio parere.
Sì, assolutamente.
No, per la difesa, secondo me, hanno colmato quella che era la prima linea difensiva, perché hanno preso due giocatori che comunque giocavano già insieme e quindi si conoscono e possono sicuramente fare bene. Io ho sempre dubbi sulla secondaria dei Redskins, perché Norman non ha portato quello che doveva portare, e con Scandrick bisogna vedere un attimo se se ha ancora fame come aveva Dallas oppure no.
Dallas, hai anticipato, perché tu lo sapevi, ma anche perché insomma mancava solo loro, hai anticipato l'ultima squadra di cui dobbiamo parlare questa sera. Gio, c'è qualcosa che vuoi dire dei Cowboys prima di iniziare a parlare del loro draft e di quello che potrebbe essere lo svolgimento della loro stagione?
Che il democratico proprietario della squadra ha dichiarato che visto l'ora tarda, se ne fotte di quanto hanno deciso NFL e NFLPA, cioè di bloccare al momento ogni possibile provvedimento sull'inno, perché si stanno incontrando per discutere del da farsi. I giocatori della sua squadra dovranno essere tutti in campo e tutti in piedi, perché Trump si è arrabbiato e lui non vuole farlo arrabbiare più di quello che lo è già, e quindi potete immaginare questa roba, è stato un polverone disastroso che secondo me non giova assolutamente alla tranquillità della squadra. Quindi in questo, e ripeto in questo, John si è dimostrato molto stupido, molto diversa è il pensiero che ho di lui come businessman, soprattutto visto quelli che sono quello che è il valore della squadra che ci ha rivelato Forbes e che abbiamo pubblicato su Adult Magazine.
Joe, ma aiutami a ricordare, perché io ho la memoria un po' corrotta come quella di Josh Gordon, e se non sbaglio la posizione che aveva preso Jerry Jones all'inizio di tutta questa vicenda, quindi stiamo parlando dell'anno scorso, era diametralmente opposta.
No,
non si era inginocchiato, non si era fatto fare anzi delle foto.
No, lui era sceso in campo tutti uniti per mano, tutti in piedi, ma tutti come si dice quando fai il locking del gomito, il braccio uno sotto l'altro, mi viene in mente in italiano, che vergogna. Tutti abbracciati,
l'abbiamo capito,
diciamo.
L'abbiamo capito, anche ecco, se non l'abbiamo tutti, visto, l'abbiamo capito.
Tutti così abbracciati, questa era stata la sua cosa per dimostrare che anche lui era favorevole. Vabbè, pupazzo, da questo punto di vista un pupazzo.
Va bene, adesso andiamo da Federico. Ti chiedo un giudizio generale sul draft, sono pareri contrastanti, chi vede Dallas come una squadra che ha scelto molto bene, chi vede invece Dallas che non ha preso giocatori totalmente funzionali a quelli che erano i need. Il tuo parere?
Ma secondo me è stato un draft più o meno nella norma di Dallas, ma allo stesso tempo secondo me non hanno fatto grandi cambiamenti. Il problema è che hanno perso due grandi giocatori dopo il draft, e quindi secondo me non sono riusciti a colmarli prima, perché non pensavano che, o magari lo pensavano, però non hanno fatto i relativi cambiamenti con Witten e con Bryant. E ovviamente l'attacco è quello che conosciamo, è nelle mani di Prescott. Tutto il resto, secondo me la difesa potevano scegliere un po' meglio, a mio parere. Perché
cioè non credi che Leighton Van Der Esch possa essere il sostituto di Sean Lee?
No, sinceramente no.
Giudizio definitivo, sì. No, questo ti prendi la responsabilità.
Sì, no, la responsabilità ne sto prendendo un po' troppe, però nel senso, secondo me resta questa difesa più debole della division, e secondo me resta anche abbastanza giovane, e di quelle dei cambiamenti sulla secondaria che hanno fatto l'anno scorso, secondo me dovevano andare un po' più con la mano pesante, invece hanno lasciato le cose come erano. Quindi non so, non, delle quattro squadre sinceramente è quella che mi convince di meno, e soprattutto a livello difensivo. In attacco ovviamente con Elliott che gioca dalla prima settimana può cambiare tutto, però nel senso, la difesa resta un mio dubbio fin dalla fine dell'anno scorso.
Lorenzo, allora, di Witten, il tempismo di Witten è stato spettacolare, perché si è ritirato il giorno dopo sostanzialmente il draft, e quindi non ha permesso ai Cowboys di draftare un giocatore che lo potesse sostituire, anche se alla 137 con Dalton Schultz, tight end a Stanford, in teoria almeno un giocatore in quel ruolo l'hanno pescato. Riguardo Dez Bryant, io credo che si sapessero benissimo di non volerlo più avere a roster, ed è arrivato Michael Gallup. Secondo te Gallup, Colorado State, scelto con il numero 81, può essere, non quest'anno, però nel prossimo futuro, il sostituto di Bryant? E poi ti chiedo un giudizio su due giocatori che a me piacciono molto: Mike White, quarterback da Western Kentucky, che ovviamente non vedrà il campo in questa stagione, ma potrebbe alla lunga, in caso Prescott si infortunasse barra non rendesse quanto i Dallas Cowboys si aspettano, prendere posto in campo, ripeto, non quest'anno ma magari nel prossimo futuro. E poi Bo Scarbo, running back d'Alabama, arrivato con la 236, secondo me è un giocatore fortissimo e che ha caratteristiche per le quali si potrebbe adattare meglio all'NFL di tanti running back, più quotati e scelti prima di lui.
Allora, parto subito dall'ultima parte della domanda. Sono assolutamente d'accordo con te. Secondo me Scarbro può essere l'1-2 con Elliott devastante, cioè messo nelle condizioni di non dover magari fare, appunto, essendoci Elliott, chissà quante portate, ma davvero lo inserisci al momento giusto, ti può spaccare la difesa. E abbiamo visto che, insomma, ad Alabama c'è una rotazione di running back abbastanza vorticosa, quindi lui, se vai a vedere le cifre, vai a vedere le partite, a volte non spariva, a volte fa dei partitoni come il championship di 2 anni fa, insomma. Però io credo che nel contesto di Dallas possa fare davvero bene. Mike White era, insieme a Loletta, uno dei miei quarterback, diciamo, minori tra virgolette preferiti. Ne avevamo parlato anche in qualche puntata, appunto pre-draft, e quindi io nel complesso mi è piaciuto parecchio il draft di Dallas. Non mi fa impazzire la prima scelta Van Der Esch, onestamente, perché seppur reduce da un'ottima stagione a Boise State, è anche stata, credo, l'unica da starter, quindi sì. Diciamo che ci sono ancora delle incognite intorno al giocatore. E poi preso, insomma, la 19, non lo so, non diciamo, fra le scelte forse è una di quelle che mi ha convinto di meno. Al contrario, invece, Connor Williams al secondo giro,
che non
era uno
citato,
dei
bravo
che non è uno citato. Dei forse il lineman che preferivo, nonostante qualche infortunio che lo ha un po' rallentato, diciamo, l'ultima stagione. Tu lo conosci benissimo, che è della sì. tua Texas, però credo che lui possa davvero fare benissimo in una struttura già assolutamente solida come la linea offensiva di Dallas. Su Gallup, onestamente, non ti saprei dire. È chiaro che io sono dell'opinione che abbia fatto benissimo Dallas a lasciar partire Dez Bryant, perché lo vedo in netto calo e credo, insomma, non più addentro nei meccanismi offensivi di Dallas come una volta. È un giocatore diverso sia fisicamente che poi, insomma, tutto da verificare nel contesto della NFL Gallo, però è uno che sicuramente ci sa fare, è un ottimo corridore di tracce, quindi probabilmente i numeri li metterà su e anche bene. Io non mi fido più tanto di Prescott, onestamente. Inizio a pensare che
volevo fare questa domanda. Secondo te Mike White, che è comunque arrivato con la 171, e ripeto, io non penso possa scendere in campo quest'anno e forse neanche l'anno prossimo, tu pensi che questa scelta di un giocatore comunque che aveva un'ottima considerazione tra i quarterback, insomma, tolti i primi 5, pensi che sia stato scelto in quell'ottica? Cioè, Prescott ha fatto una bellissima prima stagione, una seconda stagione così, non dovesse funzionare quest'anno, potrebbero veramente pensare di puntare su White? O invece è un giocatore che andava preso in quel punto del draft?
Credo più che altro questa seconda ipotesi, nel senso che comunque a quel punto lì è un giocatore che, anche in ottica di una trade futura o comunque, insomma, è un bel capitale da avere a disposizione. Però, nel senso, ripeto, io non sono tanto convinto delle reali potenzialità di Prescott all'interno di questa lega. Cioè, una volta che le difese più o meno hanno, diciamo, preso le misure, ha fatto veramente fatica. Cioè, se non avesse dietro uno come Elliott, credo che già si parlerebbe di un altro tipo di giocatore, e per non menzionare anche la linea che lo protegge. Ora non è che è diventato un cesso ambulante, però insomma non credo sia quel fenomeno che tutti abbiamo ammirato nella stagione da rookie. E quindi ora White, ripeto, è uno che mi piace molto, sicuramente avrà bisogno di un bel periodo di rodaggio prima di poter dire la sua, anche in un'ottica credo di backup, quindi però chi può dirlo?
Ma chi c'è dietro Prescott? Adesso
è uno che in realtà ha fatto bene, soprattutto nella scorsa off season. Come cacchio si chiama? Tipo, è uno quotato comunque nell'ambiente cowboy. Quindi
Giovanni
potrebbe...
Ganci e Federico, potete intervenire se vi ricordate il nome del backup di Prescott che a noi sfugge.
Ma di che squadra?
Sì, Cooper Rush forse.
Però l'ho anche conosciuto, tra l'altro, devo dire, la persona abbastanza strana.
Ecco.
Basta, ve l'ha battezzato subito.
Esatto. No, anche magari bravo, però non, cioè, nel senso, è stato, era super super riservato, e cioè, non sembrava neanche arrivasse da quella franchigia, quindi in realtà non... però... nel senso, opinione personale, perché
cioè, Cowboy ci stai dicendo, no, che i Cowboy si vergognavano un po' di aver
recuperato. Non lo so. Io l'ho avuto nel centro per un paio di settimane, e super, super riservato, no, evidente, magari, cioè, nel senso, poi è un ottimo giocatore, nel senso, è arrivato fin lì, sarà un ottimo giocatore.
Sì. Vabbè, allora, a Joe non chiedo niente di Dallas Cowboys, però ti riporto a un discorso, Joe, che facevamo qualche giorno fa, cioè due giorni fa, e riguarda Dez Bryant, quindi un ex Cowboys, perché così con te parliamo un po' di attualità NFL, su cui so che sei preparatissimo. E a parte che ieri sera ho avuto un mezzo svenimento quando ho letto che i Browns avevano pensato di mettere sotto contratto Dez. Ma poi non ho letto tutto l'articolo, non ho capito perché non l'abbiamo fatto. Comunque, dannati noi. Ma oggi leggevo, non so dove, che forse Bryant potrebbe finire agli Steelers. Ti risulta? Ed eventualmente vorrei sapere cosa ne pensi.
Allora, non mi risulta, perché non ho nessuna conferma, ma non dico ufficiale, ma neanche da quegli insider di cui più ci si fida. Però ti confesso che ho letto qualcosa anch'io questa mattina su questo interesse degli Steelers per Dez Bryant, che insomma sarebbe un'aggiunta non da poco ad un roster d'attacco esplosivo. Quindi voglio dire, se davvero gli Steelers riuscissero a fare qualcosa del genere, ci sarebbe un attimo da rivedere quello che si è detto su quella squadra già forte di sua, tranne secondo me, e questo lo dicevi tu, quindi datene atto, sono d'accordo, è il vero punto debole che sta diventando Roethlisberger alla fine, e già forte di sua con un'aggiunta come quella di Bryant, insomma, diventerebbe uno squadrone che tremare il mondo fa, questa citazione calcistica. Mi permetti solo una cosa, sì? Solo una cosa su Prescott, che ha detto Lorenzo, su cui mi ritrovo completamente d'accordo.
E poi ti stuzzico su Prescott, perché avevo la domanda.
Nel senso che prima stagione fenomeno, seconda stagione insomma così così, ma c'aveva l'attenuante della mancanza di Elliott, quindi della mancanza di un gioco di corsa, non della mancanza del giocatore, però era quello che faceva la maggior parte del gioco di corsa. E quindi questo terzo anno per il quarterback, che secondo me è veramente l'anno del o dimostri che puoi, o altrimenti dovrai trovarti, diciamo, un'altra squadra, ecco, non un altro lavoro. Quindi sono d'accordo con Lorenzo su questo, e quindi sono anch'io curioso di vedere come si comporterà il ragazzo nella stagione che arriva, che per lui è di una importanza incredibile visto le due precedenti.
Due provocazioni, Joe, e poi chiudiamo la puntata. Una, la prima. Secondo te, io sto iniziando ad accomunare la carriera di Prescott con quella di Kaepernick, e questa è la prima provocazione. La seconda è riferita invece a Dez Bryant, ma arriva da un amico che presto avremo ospite a Podcast Verso dopo il draft, Sottospino. era un'altra la squadra di cui si parlava, però si può secondo me riportare il discorso che lui faceva molto bene anche agli Steelers. Bryant accetterà eventualmente di fare la terza opzione, perché sicuramente, o almeno la seconda, sicuramente c'è Antonio Brown davanti a lui. Smith Schuster ha dimostrato di poter essere un bel giocatorino. Sì, Bryant sì, sarebbe la terza opzione. Secondo te un giocatore col suo carattere accetta quel ruolo per andare a vincere forse l'unico titolo che può sperare di vincere nella sua carriera?
Ti rispondo in maniera non corretta, però ti dico solo questo: 27 di luglio e tu sei senza soldi per portare a casa una cena decente ai tuoi figli.
E Prescott?
Quindi 27 luglio accetti anche magari qualcosa meno di quello. Lo dicevi te questo, sì. Due giorni fa. Accetti anche qualcosa meno di quello. No, sono d'accordo. Accetti anche qualcosa meno, o dal punto di vista economico o dal punto di vista di campo, o tutti e due, ecco, vista la data.
Questa, scusami, è la risposta che ho dato a sottoscritto anche io, quindi confermo quello che tu stai dicendo. La provocazione Kaepernick Prescott ti piace?
No, sono due giocatori diversi secondo me, non hanno niente in comune dal punto di vista del gioco, delle loro qualità e abilità. E anche
come Kaepernick
carriera...
molto più forte?
Allora, te lo dico facile, valore assoluta sì, è più forte, invece dipende sempre dal sistema in cui sei inserito. Secondo me la bravura dei Cowboys con Elliott, con Prescott, è stata costruirgli un playbook intorno alla persona, non portandolo a rischiare poco o nulla nel primo anno, e ce lo ricordiamo, questi lanci 0-10, 0-20, insomma, rischiare poco, quindi massimo risultato col minimo sforzo, dietro la fortuna di avere quel ragazzo che correva in maniera eccellente, una linea d'attacco fenomenale, e quindi quel risultato era che lui ha eccelso. Quando si è trovato senza un aiuto in un gioco di corsa ha eccelso molto meno, e quindi vediamo. Però secondo me sono giocatori diversi, ecco. E hanno avuto al momento comunque carriere diverse, perché Kaepernick non è esploso così come lo è stato, come è esploso Prescott.
Va bene, io direi che se Lorenzo e Federico non hanno niente da aggiungere sull'argomento, possiamo chiudere qui la puntata. Però prima voglio sapere se avete qualcosa da aggiungere.
Ma io dico solo che Dez Bryant ormai è un VR2/3, cioè nel senso, più che accontentarci, cioè è quello, secondo me può fare quello, quindi c'è poco da accontentarsi. Se sei quello e farai quello, se vuoi farlo, se no stai a casa.
Che cattiveria con Dez Bryant.
No, non è cattiveria, però è così, cioè, obiettivamente è così.
Va bene, Federico, a te l'ultimo pensiero e poi chiudiamo.
Su Prescott solo avevo letto una statistica interessante che fa un po' riferimento a quello che dicevamo prima sul suo gioco, che può risultare anche facilitato dalle altre difese, e che se lui in una partita ingaggia solo meno di 8 ricevitori ha un rating molto molto basso, mentre se ha la possibilità di stare dall'ottavo dall'ottavo a quasi 12 ricevitori riesce ad avere un rating quasi del 140, se non ricordo male. Quindi il fatto che il gioco deve essere fatto, cioè anche qua dico un'ovvietà, però deve essere veramente fatto su di lui, e quindi diventa poi difficile, e dall'altra parte facile per le difese leggerlo, se lui resta con lanci da 10-15 yard come ha fatto nella prima stagione, che comunque ha fatto record di completi, però in media la sua media di yard non, è sempre stata parecchio bassa.
E mentre a Bergamo continua a piovere, siamo in base
anche a Milano.
Ok. Federico, a Torino com'è la situazione?
Ha piovuto fino a un'ora fa,
quindi piove dappertutto nel nord Italia. Direi che la, io credo, tredicesima, ma non me lo ricordo più, puntata di podcast verso dopo il draft si può chiudere qui. Un ringraziamento a Giovanni Ganci.
È stato un piacere.
Lorenzo Contini, è stato bello riaverti e spero di risentirti anche nelle prossime puntate.
Grazie Andre, spero anch'io, e un saluto a tutti davvero.
Ottimo esordio per Federico Montanenti, che ritroveremo sicuramente anche fra 15 giorni.
Grazie mille, buona serata a tutti.
Va bene, ricordandovi che oggi è uscito Fantasy Football Studio episodio 101 e che a breve, Gio, me lo confermi, partiranno le leghe in...
Sì, devo ancora... Sì, le faremo partire, le faremo in un modo partire. Nell'altro le faremo partire.
Prossimamente, va bene, l'importante è che le fate partire, che me lo ricordate e mi chiamate, se no mi offendo tantissimo. Podcast verso il draft, come tutti i podcast che eravate abituati a trovare su EFL Magazine Radio fino a circa 2 mesi fa, oggi sono su The Cutting Edge. Abbiamo inaugurato anche il sito all'inizio di questa settimana, si sono aggiunti i Chicago Bears, a breve si aggiungeranno altri podcast, quindi insomma tante le novità che insomma vi stiamo proponendo. Speriamo vi piaccia quello che stiamo facendo. Con Podcast verso il draft siamo quasi alla fine, verso dopo, insomma tutto quello che è durante, perché ci mancano, se non sbaglio, solo 2 division e poi chiuderemo questa lunghissima off season. Niente, anche da parte mia buonanotte, buon risveglio, buon pomeriggio, insomma dipende da quando ci state ascoltando. Ci sentiamo fra 15 giorni, ciao!